insistere perché pure io mi faccio rosso. Comunque, non si vede, ma sono anch'io toccato da queste parole perché, a parte la gioia di ritrovarmi con voi, anche la gioia personale di ritrovarmi con padre Alessandro, perché veramente è stato un momento bello quello della mia vita e sono contento di averlo ritrovato anche in questa occasione, così come avevo ritrovato dopo tanti anni padre Tommaso, che mi aveva invitato, mi pare, 2 anni fa. Quindi era anche accettare era anche un modo per esprimere una gratitudine a loro, a lui in questo momento e a tutti voi. E, l'altro giorno ho visto il manifesto che hanno preparato le diocesi della Campania che vanno ad Assisi, perché voi sapete che l'olio ogni anno è una regione che lo porta ad Assisi, e mi ha colpito il titolo e mi è piaciuto: in letizia nonostante tutto. Io sentivo proprio il bisogno che qualcuno mi dicesse in letizia, ma soprattutto mi dicesse nonostante tutto. E da buon intenditor poche parole, il tormentone già ce l'avevo di mio. In letizia nonostante tutto mi è proprio piaciuto e l'ho visto come un tocco del buon Dio in questo momento per la mia vita, non so se per la vostra. Ringrazio, lo vedo arrivare, ringrazio ovviamente anche Giovanni, il presidente, che con tanta amabilità mi ha incoraggiato, perché io ero incerto se accettare o meno per 2 motivi, oltre, va bene, agli impegni, ma per me era una opportunità anche, perché sto facendo un cammino insieme con voi, anche se alla lontana. Il dubbio era, sono stato 2 anni fa, tutto quello che potevo spremere della mia esperienza l'ho condiviso, avevo paura di ripetermi, ecco. Poi dopo, meno male che Sant'Ignazio dice che ripetere non è sempre ripetersi, la ripetizione è importante, allora mi sono sentito confortato e quindi sono venuto. Hai fatto bene che mi hai detto che è registrato, perché così farò mettere qualche bip in meno. Nel senso che mi autocensurerò nel limite del possibile, ma scherzi a parte. Per chi vuole la relazione, io ne ho preparata una, sta qui, ho fatto anche la scheda riassuntiva che alla fine vi darò, quindi il mio compitino l'ho fatto e l'ho fatto volentieri e ci ho messo dentro quello che sentivo di essere il mio contributo a questo vostro convegno sul tema specifico che mi è stato dato. Ovviamente mi ricordo sempre il mio vecchio parroco che diceva: senti, per favore, quando farai le omelie non fare come quei predicatori che danno risposta a domande che nessuno si pone. Mi è stato utile, io ero giovanissimo prete, non avevo neanche un anno di messa, e siccome gli devo molta gratitudine, è passata la gloria di Dio a 92 anni dopo tanta bella esperienza con noi, io i suoi insegnamenti cerco di non dimenticarli. L'altra cosa che cerco di non dimenticare è l'adagio evangelico: non fare agli altri quelli che non vuoi sia fatto a te. E siccome quando vado a un convegno, a una conferenza, vorrei che non mi si facesse troppo appesantire l'anima, ma mi si desse quello che mi serve e quello che mi è utile, allora io di tutte le cose che ho scritto e che ho pensato potevano essere utili, stanno qua, non vi preoccupate. Però mi lascio andare volentieri, avendovi visto in faccia, avendo volentieri partecipato ieri sera almeno ai 3/4 prima di andarmi a intossicare con la partita dell'Italia, ecco. Però meno male che ci sono andato sufficientemente rinfrancato, perché tra le cose che non vanno, il rinnovamento che non parte e le esperienze belle, comprese quelle degli ultra ottantenni, ai quali va tutta la mia ammirazione, il mio rispetto, perché dico: vorrei arrivarci con un'unghia come ci arrivano loro a quell'età, con questa passione, con questo entusiasmo. Ecco, allora, mettendo tutto questo insieme, io ho fatto un po' di selezione e mi tratterrò su quello che, avendo visto, ritengo più opportuno condividere a voce, per iscritto, quelle che ho scritto e non me lo rimangio.
Qual è stato il risultato della partita?
Ha perso l'Italia, eh? Ha perso.
Grazie.
Il Napoli viaggia altrettanto con l'Italia, come sta adesso combinato. A proposito del Napoli, io vi dico un'espressione che mi è sembrato subito usarvi stamattina: cora a cora. A Napoli si dice cora a cora, per dire cuore a cuore. Perché se lui ieri, toccandomi nel profondo con un tema spirituale a me caro, il tema dello sguardo, questione di sguardi, glielo ho detto poco prima, questione di sguardi, io vi dico questione di cuore. Cor ad cor loquitur, io non conosco il latino, ma qualche bella frase me la ricordo e la spendo volentieri. A Napoli si dice cor a cor. E ho imparato nella vita che cor a cor, cioè un cuore che parla a un altro cuore, la comunicazione arriva sicura. Sicura, Lo dico anche ai giovani che si formano al sacerdozio, dico che si entrano subito nel ruolo. Per cui tu non sai più quanto è predicazione, quanto è una conferenza, quanto è un ritiro, quanto è una cosa in cattedra. Io dico, scusate, parlate come va fatta mamma. E penso che questo faccia bene a tutti noi che abbiamo delle responsabilità dal più al meno. Quando parliamo cuore a cuore è sicuro, perché è lo spirito che parla da un cuore e arriva e trova l'altro spirito, sempre lo Spirito Santo che sta nell'altro cuore, e ci si sintonizza. Ovviamente cor a cor con Papa Francesco, perché il cuore del Papa è un cuore dolente. Io nel fare via web la meditazioncina del primo venerdì del mese, l'altro giorno, volevo fare cuore gioioso, perché avevo letto di nuovo la Evangelii Gaudium proprio per prepararmi all'incontro con voi. Però meno male che poi il Papa, se sempre nell'Evangelii Gaudium, dice che la gioia torna, a volte si intrufola anche quando ci sono delle difficoltà che legittimamente la possono far spegnere o la possono far attutire. E io non ho fatto più cuore gioioso, ho fatto cuore dolente, perché il 20 agosto Papa Francesco ha fatto una lettera al popolo di Dio, e voi lo sapete, e non solo in riferimento agli abusi sessuali di potere e di coscienza, ma sappiamo che il cuore del Papa è dolente per tanti altri momenti. Ha parlato di una terza guerra mondiale in atto, e ne ha parlato anni fa. Ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, a cui corrispondere con una globalizzazione della compassione. Quindi io ho sentito che in questo mese dovevo offrire una meditazione sul cuore dolente. E siccome noi dobbiamo identificarci con i sentimenti del cuore di Gesù, Gesù che piange sulla Gerusalemme di ieri e di oggi, trova nel cuore dolente del Santo Padre una corrispondenza dei suoi sentimenti. E siccome noi siamo chiamati a fare nostri i sentimenti di Cristo, per noi fare nostri i sentimenti di Cristo in questo momento è fare nostri i sentimenti del cuore del Vicario di Cristo, il dolce Cristo in terra, Caterina da Siena se non sbaglio. Cuore dolente per tanti motivi, perché solo passando attraverso il cuore dolente il nostro cuore può tornare a una gioia che è pasquale, cioè passa attraverso il mistero pasquale. Allora, assieme al cuore dolente, poi dopo vengo nel luogo dove c'è l'apostolato della preghiera, la rete mondiale di preghiera per il Papa, che ogni mese chiede di associarsi alle intenzioni. Sappiamo che lui questo mese vuole che si preghi per i giovani africani, però come facciamo a non pregare per il Papa, per il suo cuore dolente? Tra l'altro Margherita Maria Lacock, nella quarta rivelazione, le veniva esplicitamente detto che il cuore di Gesù le diceva che si soffriva per i tradimenti e per i peccati delle persone consacrate. A distanza di secoli io quest'anno ho accettato di fare un parere professionale, diciamo così, professionale, per la causa di beatificazione di una consacrata, non vi dico il nome per rispetto, potrei anche farlo, ma lascio stare, che a distanza di 4 secoli, all'inizio del Novecento, ha avuto una rivelazione di Gesù e del cuore di Gesù. Bene, a lei il cuore di Gesù, sapete chi ha affidato? 1921-25, quegli anni lì, i massoni e i preti infedeli. Allora io appartengo alla categoria, quindi mi butto la zappa sui piedi, però credo che voi ci tenete per noi altri. Lo psichiatra a cui ho chiesto un'ulteriore consulenza, perché avendo avuto delle visioni mistiche la congregazione vuole il parere dello psicologo, vuole il parere dello psichiatra, lo psichiatra laico, cattolico ma laico, mi ha fatto notare una cosa a cui io non avevo badato. Dice: "Don Le, ma io credo che alla congregazione dovrebbero seriamente pensare anche a questo aspetto, a parte che ti escludo la patologia, te la escludo nella maniera più assoluta, ma tu hai capito il cuore di Gesù, per che cosa e per chi aveva chiesto di pregare? I massoni e i preti infedeli. E non è questo un problema urgente per il quale dare una spinta anche di preghiera?" Uno psichiatra me l'ha detto. Io sono rimasto così, perché non avevo messo in relazione anche a una attualizzazione di questa figura. Allora, ecco, non voglio appesantirvi, però siamo figli, tutti della stessa famiglia, e quindi i problemi del padre di famiglia sono i nostri problemi. E allora ho accettato, anche perché questa è un'occasione, la vostra, dove non è solo un incontro per approfondire una tematica dal punto di vista biblico, spirituale, psicologico, men che meno un'esperienza per fare delle cattedre o delle conferenze teologiche di altissimo livello. Tra l'altro non avreste dovuto neanche chiamare me, e lo dico senza retorica, io sono un buon riciclatore, sufficiente, oggi il riciclaggio funziona e vede che funziona, va bene così. Ma perché questa è un'esperienza di chiesa. Questa è un'esperienza in cui c'è una grazia che va bene al di là di quello che posso dirvi io o darvi io. Scusate, noi stiamo qui e abbiamo celebrato l'Eucaristia. Stiamo qui e avete la possibilità addirittura di celebrare il sacramento della penitenza. Stiamo qui e stiamo pregando. Stiamo qui e siamo più di due o tre riuniti nel nome del Signore. Siamo qui perché amiamo Gesù, amiamo la Chiesa e vogliamo dare il nostro piccolo, umile contributo, ma senza sottrarci, affinché la Chiesa di Gesù sia di più la Chiesa, la sposa bella e senza macchia. Ci sono tutte le premesse per vivere questo momento come un momento di grazia, dove la grazia, trovando la disponibilità del nostro cuore, una disponibilità missionaria e apostolica, certamente potrà fare il suo lavoro. Io dico almeno se non poniamo ostacoli. E quindi siamo qui per attingere al cuore di Gesù, e quando Benedetto XVI scrive la Deus Caritas Est, dopo che ha fatto tutta la prospettiva teologica, spirituale, ascetica, alla fine ha parlato anche delle Caritas, a un certo punto dice: e dove troviamo le forze? Sotto la croce, al costato del cuore trafitto di Gesù. Si è portati là sotto. E quindi noi siamo qui, e perciò io volentieri mi trattengo questa giornata per attingere al cuore ferito di Gesù e per approfondire qualche aspetto della cosiddetta via del cuore, del cammino del cuore, riscoprendo sempre di più questa spiritualità che Giovanni Paolo II diceva forte e tenera, e lo diceva ai futuri pastori perché ne parlava nella Pastores Dabo Vobis. In verità su questo dovremmo aprire un fronte critico e autocritico enorme, perché la spiritualità del cuore di Gesù è stata considerata di nicchia, ma non nel senso positivo, di nicchia nel senso della psicologia della tomba, come dice Papa Francesco nella Evangelii Gaudium. E già Paolo VI nel 65 diceva: il culto al Sacro Cuore, lo diciamo con dolore, si è in alcuni un po' affievolito. Era stato buono nel 65, poteva dire un po', rifiorisca ogni giorno di più e sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al nostro tempo, specialmente per opera del Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso il Cristo Gesù. Ovviamente il linguaggio dell'epoca. Allora siamo qui per vivere un'esperienza di grazia, per metterti in ascolto e in attingere al cuore del costato crocifisso, del costato di Gesù crocifisso, e siamo qui per rimotivare e rilanciare gioiosamente il nostro impegno. E mentre dico questo, dico che vi faccio una provocazione, perché io non lo so per voi, ma io vado in giro e sento aria di disfattismo, aria di pessimismo, aria di disincanto, aria di depressione. Prendete la parola in senso, diciamo, generico. E io ho detto poc'anzi a lui: meno male che c'è l'Evangelio Gaudium, che è il mio antidepressivo preferito. Io quando vedo che l'aria attorno a me mi sta infettando, mi sta inquinando, mi metto con l'Evangelio Gaudium, soprattutto le prime parti, e me la medito. E lo trovo che funziona, perché dopo che l'ho letto sono ancora più deciso di prima, non solo a non mollare, a non tirare i remi in barca, ma a prendere il largo. E dopo 31 anni di messa vi dico che prendere il largo è più complicato. E sapete perché? Perché alle spalle ci stanno le nottate che non si è pescato nulla. E se un falegname va da un pescatore e gli dice prendi il largo, il pescatore dovrebbe dire: tu fai il falegname, carpentiere, io faccio il pescatore. Cioè, se dovessimo fondarci sul potere di perizia, Pietro non avrebbe mai dovuto prendere il largo. È sulla sua parola che prende il largo. E allora io voglio dire così, perciò alla luce dell'Evangelii Gaudium e dei nuovi statuti, io voglio dire: non è proprio il caso di tirare i medici in barca. E mentre dico largo ai giovani, e noi siamo alle soglie del sinodo dei giovani, e lo dico anche qui senza retorica, perché la retorica sui giovani ma ha fatto una testa tanto anche nei nostri ambienti, poi dopo quando gli si deve dare delle responsabilità o li si deve chiamare a responsabilità, o si fa il moralismo e li si condanna, questi giovani non credono più, non è più come una volta, oppure li si lascia come dei bambini viziati e li si alliscia perché abbiamo paura di perderli. Non è così che si fa la pastorale giovanile, né mettendoci dall'alto e condannando perché questa nuova generazione non capisce nulla e non segue più le nostre tradizioni, né dicendo poverini avete ragione. Ma che? Gesù non ha fatto così nel Vangelo quando ha fatto l'educatore. E quindi insieme, alla luce dell'Evangelii Gaudium e dei nuovi statuti, che da quello che ho potuto capire, non sono un esperto, da quello che ho potuto capire, sono un punto di arrivo e sono un punto di partenza. E io così li vorrò vedere insieme con voi. Alla luce di una icona, quando sono stato 2 anni fa ho preso quella del Samaritano, ma ho preso quella della Samaritana. A tutti, sono due periferici, siccome Santo Padre ci dice che noi dobbiamo attingere alle periferie, all'epoca ci mettemmo alla scuola del Samaritano. Io stamattina mi permetto di dire, voi con calma nella vostra lezione personale ve lo leggete, io mi sono permesso qualche attualizzazione, ho detto meno male che Don Benedetto non ci sta, sennò come biblista sa quando me ne avrebbe dato, ma può farlo tranquillamente perché non ho la pretesa di fare una lezione con l'aspetto esegetico in questo momento. Io mi sono messo davanti a questo brano e ho cercato di farlo parlare al mio cuore, certo cercando di ricordare qualche spunto di esegesi che ho studiato, ma tanto quanto, direbbero i buoni gesuiti, tanto quanto è utile in questo momento a me e a voi per introdurci, camminare, perseverare nel cammino del cuore. Intanto prendiamo atto che questa donna ha fatto un incontro vero e profondo da cui scaturisce una trasformazione di vita. Questo è poco ma sicuro. Lei diventa discepola missionaria. E qui è un altro punto che sta molto a cuore a Papa Francesco e che voi avete cercato di recepire, state cercando di recepire. Se voi ci fate caso, tutto il dialogo si svolge in una certa determinata maniera, ma là si va a finire. Lei lascia la brocca e va dai suoi concittadini e fa una cosa intelligente. Mette il dubbio che sia forse lui il Messia. Io dico sempre che attualmente un apostolato serio, soprattutto verso i periferici, non può pensare di poter portare già certezze, perché le certezze si offrono a chi ha i dubbi e ha le domande. Chi non c'ha il dubbio, c'ha le sue certezze e non le vuole lasciare, non gli puoi portare un'altra certezza perché non te la molla. Gli puoi insinuare il dubbio. Gesù così ha fatto con la Samaritana. Ha insinuato il dubbio, perché lei, dopo anni di vagabondaggio affettivo, di disillusione, di amarezza, era diventata cinica e stava sulla difensiva e non si usciva di là. Solo quando lui è stato capace di incrinare il suo cuore, questo cuore si è reso morbido, si è fatto ammorbidire da un altro cuore che l'ha amata gratuitamente e si è resa disponibile. E così fa anche lei da discepola missionaria. Ovviamente se voi ripercorrete l'esperienza della Samaritana, voi ritrovate anche i passi, no? Ha fatto l'esperienza dell'amore gratuito, in principio è l'amore. Così ha fatto lei, non l'ha capito subito, perché all'inizio ha fatto un po', dice, e tu che sei giudeo vieni a chiedere a me che sono samaritana l'acqua, poi se proprio tu vuoi allora dammi un secchio, dammi il modo di non venire qua tutti i giorni, capite? Come ha fatto i passi per arrivare a capire, in principio è l'amore gratuito, l'amore sanante. E poi se volete, quando si parla del cuore scoraggiato, del cuore inquieto, un cuore inquieto la Samaritana ce lo aveva, ma l'aveva sepolto, perché voi capite che quando uno c'ha troppo un'inquietudine, due sole cose, o la affronti oppure ci metti le pietre sopra e indurisci il cuore. Dinanzi a tanti cuori induriti, come purtroppo era diventato il suo, che aveva frequentato tante cisterne, aveva messo tanta acqua, ma erano cisterne screpolate, solo dopo l'esperienza di un amore gratuito e vero che lei ha incontrato, l'inquietudine che aveva dentro ha fatto capolino ed è diventata l'inquietudine di Sant'Agostino. Ecco, quindi mi pare In questo momento do solo questi due spunti, però dico che se voi rileggete il brano della Samaritana alla luce dei 9 passi del cammino del cuore, voi piano piano, ripeto, senza forzature e senza perché ci dovete trovare poi tutto, perché altrimenti noi partiamo dai 9 passi e vogliamo trovarli nella parola di Dio. Però a me pare che rileggendo questo brano alla luce dei passi del cammino del cuore, io ho detto sorprendentemente, mi ritrovo che questa donna, indurita, con un cuore inquieto, scoraggiato, diventato cinico, è diventata discepola missionaria, lasciando l'anfora. E Papa Francesco all'epoca, commentando il brano a un famoso Angelus, se non sbaglio nel 2013, diceva che l'anfora rappresentava la vita passata. Voi potreste dire, non solo a livello personale fare un'attualizzazione personale, ma potreste anche attualizzare la modalità con cui nel passato, per anni, per decenni, si è cercato di trasmettere, no, la voglia di unirsi al Santo Padre, di pregare per le sue intenzioni e di diventare apostoli della preghiera per il Papa, apostoli del Sacro Cuore. Ma noi non dobbiamo metterci dinanzi al passato per rimpiangerlo, ma per attingere, e come uno scriba intelligente, tirare fuori dal proprio tesoro cose antiche e cose nuove. E allora io dico, calate la rete nei nuovi pozzi. Ecco la trasformazione missionaria della Chiesa che Papa Francesco chiede e che i vostri statuti cercano di portare avanti e di far avanzare. La rete in doppio senso, sia la rete mondiale delle preghiere, sia la rete della barca di Pietro, sia la rete della nostra vita. Calarla nei nuovi pozzi per una Chiesa in uscita, così come tratteggiata dal Santo Padre. In verità, devo dire sinceramente, il Cardinale Ussi, parliamo di subito dopo concilio, quando è venuto a Napoli, lui diceva: un giorno nella tenda e 6 giorni per la strada. Il momento della tenda è per attingere, il momento della strada era la pastorale missionaria. Quindi quando io ho sentito Papa Francesco, e quando Bartolomeo Sorge qualche anno prima aveva scritto uscire dal Tempio, io ho detto, guarda, io ringrazio Dio e devo dare gratitudine al Signore anche per il Cardinale Ussi, che fresco di concilio aveva già inteso che significava nella Napoli dell'epoca diventare una chiesa in uscita, dove un giorno era dedicato al Tempio, alla tenda, il giorno del Signore, poi i vescovi italiani dopo avrebbero detto di ritornare al giorno del Signore, ma 6 giorni bisognava stare per strada, per i nuovi pozzi, anche e soprattutto nelle periferie esistenziali. Allora, attenzione però, quando Gesù è andato a questo pozzo, e quindi quando la Chiesa, quando ognuno di noi va a questi pozzi, a mezzogiorno una donna non andava al pozzo, quindi erano orari anche strani, un maschietto non parlava con una femminuccia così, un rabbino non parlava con una femminuccia così. Capite che cosa ci sta dicendo Gesù? Però quel brano ci dice anche un'altra cosa, che ci sono delle resistenze. Vi ricordate, non so se avete mai letto quel bel libro di Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante morto ad Auschwitz, Resistenza e resa. Una chiesa in uscita deve aspettarsi resistenza e poi la resa. Ma la resa la Chiesa la deve volere non per autogloriarsi, non per l'autoreferenzialità, non per dire siamo noi più bravi, assolutamente. Quando dico Chiesa la dico dal Papa fino all'ultimo di noi che sta stamattina, ma perché noi vogliamo che le persone si arrendano a Gesù. Perché se ci arrendiamo a Gesù, se ci arrendiamo a Lui che è l'unico Signore, noi resteremo e saremo persone veramente libere. Perché nella vita un Signore bisogna averlo. Io quando incontro delle persone che dicono sono libere, sono libere, avrai qualche Signore sotto banco, non lo chiami così, e non è meglio che ne hai uno che tu scegli come Signore della tua vita? Allora ci dobbiamo aspettare resistenza e resa. Se io prendo questa platea, qui c'è resistenza e resa, anche rispetto al rinnovamento che voi state cercando di fare. Nei vostri gruppi c'è resistenza e resa, tra i gesuiti c'è resistenza e resa, tra i preti c'è resistenza e resa. Ce lo dobbiamo aspettare, non dobbiamo, anzi io dico così, se non ci fosse minimamente resistenza, potete avere il dubbio che non stiamo portando avanti veramente la missione che Gesù ci ha affidato. Perché se un paio di domeniche fa Gesù dalle folle ai discepoli, ai dodici, ha dovuto dire volete andarvene anche voi? Scusate, se hanno fatto questo al legno verde, che cosa ne sarà del legno secco? Quindi la ricreazione, ecco l'altro passaggio che vorrei fare con voi, la ricreazione, tentazioni e resistenze. Perché prima di arrendersi a Cristo e al suo cuore, noi tutti dobbiamo sperimentare le tentazioni e le resistenze. E allora qui, guardate che il Papa ci è andato giù pesante, dell'Evangelii Gaudium io dico primo, secondo, parzialmente il terzo e quinto capitolo sono quelli che più, ve l'ho scritto pure in una nota, quelli che secondo me sono più adatti a fare una riflessione e una verifica per il vostro cammino. Ad ogni modo, se voi andate a prendere le tentazioni degli operatori pastorali, meno male che ha detto operatori pastorali, noi preti sapete come facciamo? Vabbè, gli operatori pastorali chi sono? Quei laici che più da vicino... No. Il Papa ha detto operatori pastorali, cioè tutti quelli che lavorano al servizio del Vangelo, quindi preti e consacrati compresi. È interessante come siamo in gamba, no? Come siamo bravi noi talvolta a sottrarci. Allora... Papa Francesco segnala alcune resistenze e tentazioni degli operatori pastorali. Intanto lui dice una cosa che io vedo abbastanza ricorrente, comprensibile. Gli spazi di autonomia personale cominciano a diventare io, Benedetto direbbe l'io e le sue voglie, l'io e le sue esigenze. Quindi gli spazi... Perché non ci sono ulteriori collaborazioni nei nostri ambienti? Per tanti motivi, lungi da me il voler banalizzare o trovare un solo motivo, ma tra i motivi che il Papa ha evidenziato, secondo me alcuni vanno presi in seria considerazione anche quando ci chiediamo perché la rigenerazione, perché la ricreazione non trova più apostoli fervorosi e disponibili. Intanto l'autonomia personale. Poi perché l'impegno in un contesto in cui c'è resistenza non è una cosa facile, tu devi essere fortemente motivato, altrimenti il clima, cioè quando tu vedi che una volta, due, tre sei uscito a pescare e non hai preso nulla, è anche ragionevole che tu possa dire e dove vado? Allora un po' l'autonomia personale, un po' il disincanto perché c'è una infruttuosità che è sotto i nostri occhi, un po' gli spazi che noi vogliamo, perché molti di voi sono impegnati in tante cose, uno dice dove sta il tempo libero? Gesù dice venite in disparte e riposatevi un po', è una parola. Poi ci sono anche tentazioni perché si fanno progetti irrealizzabili, mentre non si vive quello che si potrebbe fare. Qualche giorno fa è morta Rita Borsellino. Se non sbaglio, ho letto da qualche parte che uno dei suoi figli ha detto che lo zio Paolo amava dire bisogna fare tutto quello che si può fare, solo quello che si può fare, ma bisogna farlo. Allora noi a volte abbiamo dei progetti che sono delle illusioni, delle chimere, e non facciamo quello che qui e oggi noi possiamo fare. Quel grande educatore che era il Cardinal Martini diceva che un buon educatore non solo dovrebbe conoscere i fini e il fine dove camminare, non solo dovrebbe conoscere il punto di partenza del proprio educando, ma si dovrebbe fare una domanda molto semplice: qual è il prossimo passo? Per cui questa persona, questo gruppo, da dove sta? Potrebbe avanzare verso il dove dovrebbe stare. È questa mediazione che talvolta ci manca. Allora voi avete visto quante cose sono anche presenti nei nuovi statuti, nel progetto di ricreazione, È chiaro che questo ci fa sognare alla grande, e senza grandi sogni, mi pare che Ignazio dicesse, senza grandi propositi non si fa nulla. Tutti i grandi santi hanno detto che i grandi propositi sono importanti, che i grandi desideri sono importanti, ma poi i grandi propositi devono spingere qui e ora a fare quello che si può fare, ma non per giocare al risparmio, perché se io faccio quello che posso fare, io sono contento perché lo posso fare. Il grande Lonergan, tra l'altro, diceva: non so, ma posso imparare. Ah, insomma, i veri grandi dicono delle cose semplici che noi possiamo smarrire nel nostro smarrimento del buon senso. Allora, anche tutta quest'opera di rigenerazione, se si trova con persone che vogliono inseguire progetti irrealizzabili, che non accettano l'evoluzione dei processi. Andate a vedervi quando lui dice che i processi vanno innescati, poi accompagnati, e anche i piccoli risultati festeggiati. È bellissimo festeggiare i piccoli risultati. Io quando ho sentito delle esperienze belle e positive ieri sera, non erano esperienze fuori della nostra portata. Eppure festeggiarle, goderne, mette un incoraggiamento al positivo. E allora, se tu dici: l'ho fatto una volta, scusate, è morto da poco il nostro padre Kylie, no? Nostro grande insegnante. Lui diceva così anche quando si trattava di trattare casi di patologia grave. Lui diceva: sentite, se lui ha fatto un piccolo passettino, l'ha fatto una volta, può farlo una seconda. L'ha fatto una seconda, può farlo una terza volta. E stava parlando di situazioni dove a volte l'intendere e il volere è veramente ferito proprio strutturalmente. Voi immaginate nei nostri contesti: l'ha fatto una volta, si può fare una seconda. E allora si innesca una dinamica positiva e propositiva. Ovviamente talvolta ciò che soffoca il fervore e l'audacia è anche il senso della sconfitta, che ci fa diventare pessimisti, scontenti e disincantati, con la faccia scura e la psicologia, lui dice, della tomba. E addirittura lui dice c'è una specie di dolcezza, di amarezza dolciastra, che è l'elisir del demonio. Lui parla di un'amarezza dolciastra, cioè quando il nostro vittimismo, siamo pochi, non riesce a farsi, non riusciamo a intercettare i giovani, è il nostro parroco. Per carità, i problemi ci sono, e non voglio fare lo struzzo o invitarvi a fare la politica dello struzzo, l'abbiamo già fatta alcune volte e abbiamo fatto un disastro. Ma pur guardando realisticamente la situazione, che non è facile, attenzione che ci può essere un fascino del lamento, un fascino che addirittura fa parlare Papa Francesco di un'amarezza dolciastra che diventa l'elisir del demonio. E poi, che dire della mondanità spirituale? Voi sapete che Papa Francesco ha dato degli affondi grossi sulla mondanità spirituale, che è un altro pericolo, quando anche noi potremmo inseguire il successo. Perché vogliamo la rigenerazione dell'apostolato della preghiera, la vogliamo trasformare in rete mondiale delle preghiere? Perché? Perché avete voluto e volete anche una riforma strutturale? Perché? Perché se tutto questo lo vogliamo, perché vogliamo portare dei progetti nostri, ai quali siamo affezionati più di noi stessi, noi non andremo da nessuna parte, perché si insinuerà anche tra di noi la mondanità spirituale. Se il carrierismo, allora quando si dice il carrierismo nella Chiesa, in genere si pensa alle alte sfere. E voi vivete la vita delle parrocchie, ma perché nelle parrocchie o nei gruppi non bisogna essere vigilanti sui piccoli carrierismi che si possono creare nei gruppi, dove ci sono le competizioni, dove ci sono le gelosie? Lo dicessi io, scusate, queste cose, nuovo millennio in Eunte 43, quando Giovanni Paolo II parlava della spiritualità di comunione, diceva che queste cose qui sono nemici della comunione. Voi volete fare, vogliamo rigenerare una rete mondiale di preghiera per il Papa che abbia il senso apostolico, e dove si va se non si va in comunione? E dove si va se non si va con uno spirito di fraternità? Allora, se si insinua la mondanità spirituale, che ci corrode col tarlo della gelosia, dell'invidia, della competizione, della diffidenza, noi non andiamo da nessuna parte. Ecco allora alcune delle tentazioni che io rintraccio nella Evangelii Gaudium e che, scusate, a mio modesto parere possono essere anche importanti, perché se vogliamo fare una via del cuore, scusate, la sclerocardia, il cuore duro, è la più grande malattia. Qualche settimana fa nelle nostre parrocchie si è letto il Vangelo di Marco, è dal cuore che partono. E quindi come si fa a fare una riforma che tocca anche i livelli istituzionali, di gruppo, se non si parte e riparte sempre da una riforma anche del nostro personalissimo e intimissimo cuore? E se è nel cuore e dal cuore che partono tutte queste tentazioni, il battesimo ci ha tolto il peccato originale, non mi risulta che ci ha tolto la concupiscenza. Voi che state più avanti negli anni, se io esco fuori dalla dottrina cattolica mi correggete, il battesimo a tutti noi ha tolto il peccato originale, non ha tolto la concupiscenza, e la concupiscenza non è peccato ma spinge al peccato, e parte dell'inquietudine del cuore scoraggiato dipende da questo. E quindi se noi vogliamo un rinnovamento anche istituzionale, anche dei nostri gruppi, anche delle nostre associazioni, noi dobbiamo sempre nuovamente ripartire da colui che unico ci può dare il cuore nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quindi arrendersi al cuore di Cristo è il vero fondamento e lo scopo della ricreazione. Il vostro padre Fornos a un certo punto dice così: suo fondamento la spiritualità del cuore di Gesù, ed è esplicitata nel documento di ricreazione, offrendo al discepolo di Gesù un cammino per far sì che il suo sentimento e la sua azione si identifichino col cuore di Cristo e con i suoi sentimenti. E Papa Francesco a un certo punto dice: i sentimenti di Cristo non sono astratte sensazioni provvisorie dell'animo, ma rappresentano la calda forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni. Noi siamo in un contesto dove le emozioni vanno per la maggiore, non i sentimenti. Sentimenti hanno a che fare anche con le nostre emozioni, ma le emozioni vengono e vanno. Gli stessi sentimenti, dice Papa Francesco, Papa Benedetto nella Deus Caritas Est, sono ballerini. Quindi i nostri sentimenti ballerini, che sono già un passo avanti rispetto alle emozioni, per diventare i sentimenti di Cristo devono fare un grande scavo e una grande scalata, passando per il mistero pasquale. Ma se vogliamo davvero rinnovare tutta la nostra vita, anche associativa, noi dobbiamo rinnovare il nostro cuore e i suoi sentimenti. Perciò io trovo, lo dissi già 2 anni fa, spero di ripetermi tanto quanto, la spiritualità del cuore di Gesù va assolutamente rilanciata. Possiamo discutere ancora sui modi. Perché? Perché non c'è cammino di discepolato cristiano che non debba portare i cristiani e le comunità a identificarsi e a interiorizzare i sentimenti di Cristo Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, anche quando la traduzione esegetica può darci delle sfumature diverse. Non cambia la sostanza. Noi dobbiamo fare un trapianto di cuore. È la cosa attualmente più urgente. Altrimenti anche il progetto di riforma della Chiesa in senso evangelico, che il Concilio aveva già auspicato e che noi a poco più di 50 anni vediamo redivivo nella persona di Papa Francesco, e non per idolatrarla, perché chi la idolatra gli sta facendo un grande torto, ma per dire, se mi permettete un'altra chiosa, Benedetto XVI una volta fece una meditazione su San Francesco, mi pare una catechesi del martedì su San Francesco, e lui raccontava del sogno di San Francesco, no? Sulle spalle di questo poveraccio il peso della Chiesa come istituzione. Io ho fatto una riflessione: Francesco all'epoca, Francesco, era la profezia che richiamava fortemente l'istituzione. Voi capite che, a mio modesto avviso, attualmente il massimo della profezia si esprime nel massimo della istituzione. E solitamente l'istituzione frena un po', la profezia deve guardare avanti, deve fare i sogni. L'istituzione come carisma c'ha quello di governare la profezia affinché sia una profezia da parte del nome di Dio e non una profezia per l'impulso personale di una persona, sia pur santa. Attualmente il paradosso è che la massima espressione della istituzione cattolica, il Santo Padre, attualmente esprime il massimo della profezia, perché nel suo cuore albergano, nonostante i suoi limiti, i suoi peccati, quando lui ha dato la definizione di sé, ve lo ricordate? Sono un peccatore. E voi capite che lì non è retorica. Quando lui dice costantemente pregate per me, voi capite che non è retorica, non si dimentica mai. Perché non è retorica? Perché è la sua vita. Tornando a noi, allora se vogliamo riformare e vogliamo far avanzare anche il progetto di ricreazione e di rigenerazione, Padre Fornos sta richiamando che il fondamento è la spiritualità del cuore di Gesù, che dobbiamo scongelare e dobbiamo far uscire da dove è stata messa, compresa dove è stata messa da parte di persone consacrate, preti compresi, almeno parlo di alcuni preti, e io mi ci metto perché per tanto tempo, avendo io purtroppo ereditato da un lato il rinnovamento conciliare col mio parroco, ma la devozione al cuore di Gesù mi era arrivata come una cosa ammuffita, io ci ho messo un po' di anni per capire la portata. E meno male che il vecchio parroco comunque ci stimolava, e non solo perché ci faceva vedere il quadro del cuore di Gesù, ma perché ci inchiodava che l'anima di ogni apostolato era la preghiera, e la preghiera era il dialogo cuore a cuore d'amore con Gesù Cristo benedetto. Queste cose qui io poi mi hanno aiutato a capire la profondità e la provocazione che la spiritualità del cuore di Gesù offre alla vita della Chiesa, e sono indignato per tutti quelli che, non avendola capita, pregiudizialmente la lasciano ammuffire. E parlo questo dicendo anche delle responsabilità gravi in alcuni luoghi di formazione spirituale, teologica e anche al sacerdozio e oltre. Un altro spunto: perché è tanto importante questo anche in questo contesto? Perché noi siamo in un contesto di desertificazione, di disumanizzazione. Il cuore della conferenza dell'altra volta era parte sulla disumanizzazione, se n'era parlata al convegno di Firenze, ne aveva parlato Magatti come sociologo, ne ha parlato il Papa quando ha parlato della globalizzazione dell'indifferenza. E la disumanizzazione si vede. Allora dicono che l'Italia è diventato un paese più rancoroso. A mio avviso le analisi bisogna sempre prenderle con grande discrezione, perché possono portare delle generalizzazioni indebite e ingiuste, ingenerosi, di una prassi popolare che invece va ancora nella direzione di un paese solidale, di un paese dove esiste la comunione, dove esiste il sacrificio di tanta povera gente. E io sono convinto che per questa prassi, che ha le sue radici nella spiritualità cristiana, l'Italia sta ancora in piedi, anche se pochi lo dicono e lo riconoscono. Ma se io dicessi anche all'ultimo arrivato stamattina: che cosa ne pensate di quello che sono diventate le relazioni interpersonali in famiglia? Se facessi una domanda: che cosa è diventato i rapporti anche di amicizia? Le persone anziane mi dicono: padre, è una cosa troppo bella l'amicizia, pure alla nostra età. Ma lo dicono col sapore di chi dice in giro col cannocchiale. Allora Enzo Bianchi nel 2015 scrive un articolo su Jesus dove parla della anaffettività presente anche nella vita ecclesiale. Anaffettività come incapacità di entrare nella sensibilità dell'altro e degli altri. Questo secondo me è la più estesa e profonda patologia che oggi ammorba il corpo ecclesiale. È vero, questa anaffettività è un male presente in tutta la società, perché in essa da qualche decennio si è insinuata l'indifferenza che domina e pervade tutti gli spazi della vita sociale. ma l'anaffettività nella Chiesa è patita maggiormente. Forse perché i cristiani, nella loro dimenticanza, non avvertono che il loro vissuto contraddice fortemente il comandamento nuovo, ultimo e definitivo, prima del quale e dopo il quale non ve ne sono altri, il comandamento dell'amore reciproco. Dio è amore e noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri. E lui poi continua, la lascio a voi nelle note di questa conferenza, ma la potete trovare se cliccate affetto ecclesiale, vo cercando, trovate del 2015 questa conferenza di Enzo Bianchi. Lungi da me uno sguardo pessimistico, caratterizzato solo da tinte fosche, ma sarebbe veramente da sciocchi non vedere questi segnali presenti anche nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie cosiddette cristiane. Non è sufficiente, anche se è necessario, vedere questo. Bisogna indignarsi e ribellarsi, perché la chiamata di Cristo è per i forti, per i ribelli alla mediocrità e alla viltà della vita comoda e insignificante. È per quelli che conservano ancora il senso del Vangelo e sentono il dovere di rigenerare la vita ecclesiale pagando di persona e portando la croce. Fra poco noi diremo San Paolo VI, ora pro nobis. È di Paolo VI, non è di qualche terrorista evangelico, è di Paolo VI. La chiamata di Cristo è per i forti e per i ribelli alla mediocrità. Anche quando per i sacerdoti adesso tutta l'attenzione è spostata sulla pedofilia, sentite, neanche uno ce ne doveva stare, e su questo non ci piove, come non ci doveva stare neanche un nonno, neanche un papà che fosse incestuoso, neanche una mamma, neanche uno ce ne dovrebbe stare. Ma veramente il problema della Chiesa è questo. È tutta l'aria di mediocrità che c'è in giro, di laici e consacrati. Cari miei, la mediocrità è il vero brodo pericoloso dove il diavolo vendemmia. Non le patologie, sia pure doverosamente affrontate con tolleranza zero. Altrimenti queste cose qui diventano degli slogan. Se noi non andiamo a mettere le premesse per la prevenzione della mediocrità, noi giustamente ambiremo a non avere più queste cose da uomini e donne di Chiesa. Ci mancherebbe altro che non dobbiamo dare tutto il nostro apporto a quello che la Chiesa, e lo dico qui senza orgoglio e senza vergogna, è una delle istituzioni che più sta facendo su questo, perché non mi risulta che lo stanno facendo le istituzioni della politica, della scuola, le istituzioni che anche a livello mondiale decidono le politiche familiari, non mi risulta, questo non mettete il bip, anche se ci attirerà, perché non siamo moderni a dire questo, perché avendo gli scheletri negli armadi, e questo dovremmo riparare, la spiritualità del cuore di Gesù ci chiede fortemente di riparare anche quando le responsabilità non sono state dirette e personali nostre, perché se un membro soffre tutte le membra soffrono con lui. Detto questo, quindi lungi dal portare delle motivazioni per metterci in difensiva, tant'è vero che io lo dico in questo contesto, in contesti dove la rabbia prevale e in contesti dove abbiamo dato scandalo ad oltranza, queste cose io non le dico, perché l'orecchio dell'altro che è stato offeso e umiliato deve sentire la compassione e non quella da pacca sulla spalla, ma la riparazione e la penitenza, questo deve sentire. Ma tra di noi ce lo dobbiamo dire, e con le persone oneste e intelligenti anche della laicità, anche non credente, certe cose loro le sanno e dovrebbero fare ammenda anche loro, per parte loro, nelle istituzioni dove stanno. Voi pensate che c'è un partito pedofilo che ha cercato di presentarsi alle elezioni in uno dei paesi del nord Europa? Quindi penso mi vengano a dire che solo noi abbiamo i problemi. Invece il vero problema nostro è la mediocrità spirituale, è la incapacità di uscire fuori da questo brodo, dove invece la Evangelii Gaudium ci vuole portare, chiedendoci di prendere il largo. Mi avvio alla conclusione, mi era stato detto 60 minuti, ma io preferisco un po' di meno, così dopo avete tempo anche di digerirle queste cose, e poi magari nello scambio successivo possiamo tornare sopra queste cose. Ecco, allora mi pare che prendiamo il largo e dove andiamo ad attingere al cuore di Cristo e con quale spirito? Con lo spirito di chi si lascia evangelizzare innanzitutto il cuore per diventare discepolo missionario. Però, avete mai visto un innamorato? Sì. Quando uno è innamorato, forse all'inizio la cotta non dice troppo, no? Perché per una cotta, una volta si diceva così, no? Quando uno ha una cotta, poi dopo diventa innamoramento e l'innamoramento è più della cotta. Allora io dico, partiamo dalla cotta, poi diventiamo innamorati. Un innamorato, se lo è e se mantiene l'innamoramento anche dopo anni di matrimonio, non può tenersi per sé il tesoro che ha scoperto. Allora voi lo sapete che una volta si diceva gli adolescenti mi sento bene con te, mi fa piacere stare con te. Un adolescente così mica pensa mettiamo su famiglia, dove sta il lavoro. Quindi gli adolescenti che poi diventano giovani devono essere aiutati a andare oltre l'emozione, il sentirsi bene col partner, che oggi quasi è diventata la base. Il problema è che dopo che non ti senti bene, che fai? Molli col cellulare, con un messaggino. Così siamo ridotti, e non voglio fare il moralista da strapazzo. Alle persone adulte, e suppongo che noi abbiamo una certa età, devo dire, i genitori come fanno? I soldi non bastano, la casa è piccolina, dovremmo fare il lavoro, e come facciamo con i figli? Si scordano il compleanno, non si vanno più a prendere un gelato a Mergellina, non si siedono più per dirsi due paroline, non si mandano più un fiorellino. Ma dove andate? Voi proprio adesso dovete scoprirlo questo. E quindi lo dico a me e lo dico a voi. Quelle famose 4 del pomeriggio erano le 4 del pomeriggio. Questo è il momento di andare a ripescare, erano le 4 del pomeriggio. Papa Francesco ha detto ai consacrati, è ora di andare nella bottega del vasaio. Mo ci dovete andare che avete raccolti i cocci. Non quando siete usciti freschi dal vasaio. Ci dovete andare adesso nella bottega del vasaio. Perché lui che dal fango ha insufflato e vi ha fatto esseri viventi, lui adesso deve prendere questo vaso, se lo deve mettere in mano e lo deve ricostituire, cioè tornare all'innamoramento con Gesù. E l'innamoramento si fa frequentando cuore a cuore. Tu dicevi lo sguardo, allora voi lo sapete, non vi sentite trattati da piccoli ragazzini, perché questi raccontini ci hanno fatto bene al cuore. Il curato d'Arsi, che fai qui buon uomo? Niente, io guardo lui e lui guarda me. Una teologia dello sguardo e una teologia dell'adorazione eucaristica più di questi io non la so trovare. Ma non perché non abbiamo parole chic per poterla dire, ma stringi stringi, alla fine, come diceva Don Oreste Benzi, per stare in piedi bisogna stare in ginocchio. Cioè questi qui che sono i santi attuali della porta accanto saranno canonizzati o meno, questo grazie a Dio non dipende perlomeno da me, non so da voi, ma da il popolo di Dio che dice santo subito, insomma, ha avuto un suo peso. Vabbè, ma Don Oreste Benzi, per stare in piedi bisogna stare in ginocchio. Allora ecco qui i due punti. La preghiera che diventa addirittura scuola di preghiera e la missionarietà per la compassione del mondo che diventa addirittura cammino di formazione con la via del cuore e tutti i suoi passi, ovviamente adattati nel qui e ora delle varie situazioni. Se non si torna a questo, o perlomeno se non si consolida questo, non ci sarà un rinnovamento. Perché? Scusate, senza di me non potete far nulla, ma io chi sono per dirvelo? E io non vi posso dire senza di me non potete far nulla, ma Gesù lo ha detto a tutti noi, l'ha detto a me, l'ha detto a voi, senza di me non potete far nulla. Per cui se datemi una leva, come si dice, datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo. Tra il dire e il fare c'è di mezzo la preghiera. No, non c'è di mezzo il mare. Tra il dire e il fare c'è di mezzo la preghiera. Allora poi troveremo i modi, troveremo i tempi. Anche Gesù trovava modi e tempi, su un cocuzzolo di una montagna, in un giardino, alle prime ore dell'alba. Lui ci ha dato tutto quello di cui avevamo bisogno per poter capire che il colloquio cuore a cuore col Padre doveva avere tempi, modi, spazi, parole e silenzi. Tutto questo, se noi abbiamo un cuore che si reinnamora, guardate, dopo dovremmo trovare anche le concretezze, per carità, ma voi avete tanti suggerimenti, voi producete anche tanto materiale. Io qualche volta dico, ma facciamo una moratoria nella produzione di materiale e facciamo in modo che le persone che quel materiale dovrebbero usarlo lo maneggino, lo trovino, lo possano passare tra le mani, facendolo diventare davvero strumento di lavoro. La mia meraviglia, e chiudo, non perché voglio fare la pubblicità, tanto la pubblicità è stata ieri sera del Cuore di Gesù, ma quel libretto Cuore di Cristo, Cuore dell'uomo, brevi meditazioni per vivere i sentimenti di Gesù, sapete com'è nato? Perché io sto facendo il cammino del cuore insieme a voi. Allora, siccome ero stato qui a fare la conferenza 2 anni fa, a un certo punto mi sono trovato in parrocchia, dove per 16 anni ero stato, a concludere la messa del mese di maggio. È una parrocchia vicina al seminario, Santa Maria delle Grazie a Capodimonte. Il parroco si chiama Amici da 45 anni, abbiamo vissuto, siamo della stessa parrocchia, dello stesso origine, abbiamo lo stesso ceppo spirituale. Lui dice, vieni a concludere il mese di maggio. Io nel concludere il mese di maggio, poco prima di dare la benedizione, non sono uno che facilmente si impressiona di rivelazione, no, per natura, per cultura, per spiritualità, né in quel momento ho avuto una rivelazione, un'intuizione sì, purtroppo che non era conclusa ancora la messa, e questo mi ha fatto problema. Ho detto, ma fa che questa è una cosa che viene dall'angelo delle te, io non è ancora finita la messa, già mi viene questo. Io dico, ma mo viene il mese di giugno. Ma perché il mese di maggio deve ricevere, con tutto, per carità, ci mancherebbe, il cuore di Maria, la Madonna Santa, benedetta, ma questo è il figlio, la Madonna ci porta Gesù, è così o no? E Gesù ci porta la madre, dirà Evangelii Gaudium. Io dico, no, io devo fare qualcosa per il cuore di Gesù e per questo mese. Questa è stata l'intuizione sul finire della messa. Ovviamente avevo il dubbio. Alle 9:10 ho finito la messa, sono tornato in seminario, ho visto uno degli animatori del seminario, io stavo con lo zainetto, dico, senti, mi fai un regalo? E don lei dice, mi fai un video? Ma veramente, se non fossi consapevole che io so le mie cose, per cui vi dico queste cose senza buttarmi in incenso, io non ve le direi, ve le dico perché so pure i fatti miei, quelli che il confessore sa, quelli che Dio sa, quelli che voi potete immaginare. Me lo fai un video? E mi era venuta l'altra intuizione, ha amato con cuore di uomo. Io quella mattina ho cominciato a fare i video su Facebook con questa frase, ama, e sono durato 30 giorni, tutto il mese di giugno. Ogni giorno sceglievo una postazione del seminario o di una casa o dell'isola di Procida, ogni giorno chiedevo una volta a un seminarista, io ci mettevo 7-8 minuti, non è che, ovviamente la sera prima decidevo il tema in base alle circostanze, a volte perché mi trovavo in base a un posto, stimolato dalla liturgia. Sentite, era il mio piccolo servizio alla spiritualità del cuore di Gesù, dopo che ero stato stimolato dalla via del cuore, e vedevo che ogni giorno arrivavano messaggini privati e pubblici di incoraggiamento, e poi diceva, ma le raccogli queste meditazioni? Perché io facevo 2-3 minuti il video e facevo 20 righe, diciamo così, a volte erano anche diverse, con delle domande per l'esame di vita, con una citazione. È nato così questo libretto, ne ho fatte 5.000 copie e 3.500 stanno già in giro. E anche l'offerta che ho messo fa ridere le pulci, 2,50 euro, 2 euro a chi ne prende più, fa ridere, ma è stata una scelta valoriale. E perché? Perché se la spiritualità è una cosa di popolo, con tutto il rispetto per le case editrici che hanno le loro necessità, i loro costi, io sono stato abituato però che il nostro parroco ci regalava ogni tanto un libricino per arricchirci di spiritualità, e noi non avevamo i soldi per farlo questo. Io ho detto, ma se un povero disgraziato arriva a stand a fine mese, come lo prende un libro di 10 euro e quanto ne può prendere? Uno, e uno si deve bastare 6 mesi. Scusate se dico questo, veramente lo dico in semplicità, perché ieri ho sentito delle testimonianze. Io volevo portare anche la mia personale testimonianza al cammino del cuore, e adesso ho preso l'altro spunto, cioè di far capire da dove deriva storicamente, e io li voglio portare, quelli che ascoltano, piano piano a inserirsi nella rete mondiale, imparando a vedere il video del Papa, che è di ben altro spessore, come potete immaginare, e almeno click to pray a qualche giovane, io già l'ho passato. Ecco, scusate se stavo per sforare quasi 60 minuti, ma mi sono fermato giusto per tempo per mantenere la promessa. Grazie, a dopo.
Grazie molte Don Lello per questa corposa e profonda e stimolante relazione che meriterà di essere ripresa e approfondita e sviluppata. Veramente grazie con il cuore, è il caso di dirlo. Allora sono le 10:40. Ci ritroviamo qui fra mezz'ora, quindi 11:10, e potremo, tra virgolette, sfruttare ancora la ricchezza di Don Lello, quindi con delle domande, degli stimoli che magari gli danno modo di approfondire ancora. E poi, visto che poi lui oggi pomeriggio è in partenza perché appunto altri impegni lo prendono, allora celebreremo oggi la messa alle ore 12, naturalmente presieduta da lui. Quindi buon stacco adesso, e alle 11:10 qui in sala puntuali. Grazie.
Qui c'è la scheda riassuntiva.